Attenzione, attenzione, trasmettiamo dal campo Vatte la Pista la partita di calcio tra le squadre Gorgonzola e Zagarolo. Formazione Gorgonzola: Tracchini, Cipolla, Pecorino, Mascarpone, Pomodoro, Pancetta, Coppa, Caciocavalli, Cacerone, Burobono e Grasso. Formazione Zagarolo: Capellini, Zidoni, Bombolotti, Rigatoni, Canolicchio, Percetelli, Maccheroncini, Maltagliati, Bastoni, Spaghetto Primo e Spaghetto Secondo. Arbitro, signor Giggetto di Rocca Cannuccia.
Checco e Leo, i non esperti di calcio.
Buonasera e bentornati da Non Esperti di Calcio, Checco
e Leo.
E come ogni settimana ci sentite qui su Radio Oltrelago alle 18
per una scorpacciata di calcio.
E oggi puntata speciale.
Special.
Specialone. Special, special one. Piccolo fattaccio. La fortuna vuole che noi siamo registrati martedì mattina, nel bel mezzo della sessione universitaria. Abbiamo detto registrare martedì mattina, che poi devo lavorare anche Leo. E noi volevamo, di solito invece registriamo lunedì sera. Niente, oggi martedì mattina, precisamente mezz'ora dopo un annuncio che ha scosso
il web,
il mondo calcio.
Il mondo calcio e soprattutto quello Roma. L'esonero ufficiale ormai di Giuseppe Mourinho.
E il calcio, il football, Alejandro Mourinho. Del demone da?
Setúbal.
Da Setúbal.
Mi sa che torna oggi. Se credo che sia indirizzato più verso l'Arabia Saudita, credo. Non so quello che succederà.
Vedremo. Puntatona, ne parleremo più là. Adesso, ovviamente, come al solito, parleremo dell'ultima giornata di campionato, del momento di alcune squadre, alcune che stanno andando a picco, alcune che invece stanno tenendo il livello alto. E poi, quando arriveremo, insomma, a Milan-Roma, poi faremo e amplieremo il discorso
sul momento
centrale,
delle squadre,
il tema centrale.
Mazzarri che ha vinto la partita.
Sì, anche. No, il tema centrale che sarà ovviamente l'esonero di Mourinho, le prospettive, si parla di De Rossi, ma anche l'ufficialità, insomma, scossone generale nella capitale, non per un terremoto. Andiamo allora alla giornata che c'è in corso. Purtroppo, ecco, registrato martedì mattina, non sapremo di Sassuolo Juve. Meno male, di Juve Sassuolo, meno male.
Beh, uno fisso mettetelo. Mi pare che la Juve, il demone Max, non vince.
Non ne voglio parlare perché ho veramente tanta paura.
Cori per Max la settimana scorsa, però, lo stadio.
Amore.
Come si ribalta la situazione?
Amore totale. Come si ribalta? Allenatore demoniaco così.
Cioè, perché c'era qualcuno che voleva la testa di Allegri lo scorso anno.
Ma io no.
No. Adesso ripesco l'audio di Monza, ecco. Post Juve Monza.
Post Juve Monza era difficile volerlo, cioè, con tutto rispetto. Vai. Però, vabbè, prima di parlare, vabbè, cazzate a parte. Vai. Prima di parlare dell'ultima giornata di campionato, della giornata in corso. In realtà iniziamo con i risultati della Coppa Italia. Perché c'è di parlare di anche
una
di
Coppa Italia, devi far parlare pure di quello.
Esatto.
È necessario.
Allora, velocemente citiamo la Juve che vince 4-0 col Frosinone. Frosinone in un momentaccio, che però comunque ha fatto i quarti. La Juventus si assicura la semifinale. Il Milan perde in casa con l'Atalanta. Atalanta che fa il colpaccio. Atalanta quindi che si trova anche lei in semifinale contro, avendo battuto appunto il Milan.
Contro la Fiorentina.
Contro la Fiorentina.
Sì.
E adesso però parliamo un'altra partita.
Vai.
Bellissima, se me posso permettere, bellissima, ma non come il derby, perché il derby, regà, de Roma non si può più vedere da 3 anni. Sono le partite più noiose della storia. Io ricordo quello l'anno scorso, della prima, no, di quello d'andata. Io mi stavo addormentando, certo, mi stavo proprio addormentando. Mi sembrava fosse le 6:30, proprio grossa pennica precena. Questo derby anche è stato di un livello, che dire, imbarazzante. Fagli un complimento. Finisce 1-0 Palazzo col suo rigore, rigore che c'era, però male. Leo, guarda un po' di sto derby.
Per
oggi me punta la tosta per Leone.
No, per me oggi,
onore a lui che è qua.
A parte le cavolate, sicuramente è complicato oggi per me parlare di tutte queste cose, perché la situazione è veramente precipitata negli ultimi giorni. Peccato, perché dopo quel Roma-Atalanta io avevo, come tutti i romanisti, penso, quelli veri almeno, avevamo delle speranze, no? Che la Roma potesse crescere. Sembrava una squadra in crescita nelle ultime settimane. Napoli, Juventus, Atalanta. È vero, avevi raccolto solo 4 punti, ma dal punto di vista del gioco c'era stata, secondo me, almeno
ecco, l'Atalanta, gran partita della Roma.
Sì, forse una delle migliori partite dei,
forse la migliore,
forse
stagione,
la miglior partita della stagione, forse una delle migliori di questi dei 3 anni targati.
Paradossale, se pensi
targati
poi
Mourinho, che non hai vinto.
Comunque. No, paradossale perché poi 2 partite dopo sono nato.
Sì, il derby invece è stato l'ennesima macchia, no? di questi 3 anni dal punto di vista nazionale, perché poi se parliamo del
Coppa Italia ha fatto ride.
Il Coppa Italia ha fatto ride, 3 anni di fila, 3 eliminazioni ai quarti, prima l'Inter, poi l'anno scorso imbarazzante la Cremonese, quest'anno è secondo me ancora più cocente come sconfitta al derby. Quattro derby di fila in cui la Roma non segna, quattro derby in cui non vince. È stata la classica partita che abbiamo visto negli ultimi anni, cioè io non ho visto una partita diversa, nonostante l'approccio secondo me non è stato così, dici, delle brutto approccio, cioè una Roma disastrosa. Abbiamo visto un primo tempo secondo me in linea con le partite delle ultime settimane, però
poi ci poteva anche stare.
Poi la differenza purtroppo è come entri nel secondo tempo, e la chiave è sempre quella,
come non entri.
Come questo, poi come Mourinho nelle ultime settimane ci ha sempre detto che se la Roma senza Dybala non può giocare a pallone, purtroppo questo poi se tu lo dici una, due, tre, quattro volte, poi i giocatori, nella testa dei giocatori entra proprio questo, cioè che senza Dybala si può giocare.
Prendi un Pellegrini che invece pre Dybala faceva quel ruolo lì ed era lui centrale, cioè praticamente come è giusto che sia, perché poi quando è un campione del genere ci sta anche essere, diciamo, dipendente, no? Sì, però diciamo così, come hai detto te, ok dirlo una o due volte, inizia a dirlo 4-5 volte, ormai come scusante palese, come Mourinho è bravissimo a fare, ha sempre fatto, però nella testa dei giocatori e anche dei tifosi, mo prendendo Leone, ma prendendo anche, insomma, noi essendo di Roma, abbiamo tutte e due, io soprattutto, tutti gli amici che ho presente, so, 90% da Roma, tutti giustamente infatti siamo un po' stancati, ed è più che altro una scusante che poi è ridondante e nella testa dei giocatori, come giustamente hai detto te, suona anche fastidiosa, perché dice, ah, pensa un po', questo pensa che senza sto giocatore non possiamo fare nulla. E tanto qua Leone mi fa leggere frasi, anzi citiamola sta frase perché fa abbastanza ridere, di Daniele De Rossi, quella che hai appena letto, che mi hai fatto vedere.
No, De Rossi qualche settimana fa l'hanno intervistato dicendo, e ha detto: spero che la Roma non faccia stufare anche Mourinho, non vorrei mettermi nei suoi panni.
E invece c'è cascato con tutte le scarpe, e più che altro è la Roma che si è stancata di Mourinho. Comunque sì, parlando del derby, anche da un giudizio esterno, mettiamola così, intanto qua Leone spera in Antonio Conte con la sua foto che è qua davanti al microfono dove stiamo registrando, fa abbastanza ridere.
No, ma se mettiamo Pinzi nello staff della Roma, che è un laziale, non capisco perché non possiamo prendere un demone sabaudo come Antonio Conte.
Sto a sentire.
Vai.
No, vabbè, rimanendo e tornando un attimo lì, giudizio esterno del derby, come ho detto, è una partita che non si può più vedere da due anni a sta parte, noiosissima, succede mai niente, le squadre hanno più paura di perdere che di altro. Infatti nelle ultime 5 mi sembra vittoria Roma, 2 da Lazio, 2 pareggi, 0-0, scusate il termine, 2 palle così. E in cui la Roma, ecco, esatto, anonima anche contro il Milan, poi l'ultima dopo ne parliamo, di campionato, soprattutto dopo l'atteggiamento clamoroso invece con l'Atalanta, dove lì la Roma ha meritato e meritava secondo me molto di più, sicuro il pareggio, ma avrebbe meritato tantissime occasioni, 2-3 miracoli dei difensori, uno dei Ruggeri, cioè insomma la Roma aveva giocato bene, paradossalmente probabilmente la miglior partita di quest'anno, se no è una delle migliori di Mourinho da quando è sulla panchina Roma. Poi 2 settimane dopo esonero. Parlando sempre della sua avversaria di campionato, il Milan, che esce in Coppa Italia con l'Atalanta. A proposito di Atalanta e Milan, risultato inaspettato a San Siro. Tu come l'hai vista quella partita, in cui secondo me l'Atalanta ha dimostrato che forse è anche arrivato il momento per Gasperini di vincere un trofeo? Beh, ha un'occhio 8 occasioni secondo me quest'anno, perché rimangono comunque sia Fiorentina dalla propria parte, e la può battere secondo me in andata e ritorno, e dall'altra Juventus e Lazio.
Sì, fammi concludere dicendo una cosa del derby, insomma, volevo concludere cosa, anche se c'è poco da dire. Tu hai detto giustamente che negli ultimi anni i derby dei Roma non si possono vedere, questo è vero, sicuramente sono le partite orrende.
No, da esterno peggio,
ma penso pure dei posi a Lazio-Roma, posso dire la stessa cosa. La differenza credo è veramente Sarri, che possiamo criticarlo per tante cose, dal punto di vista tecnico-tattico ha distrutto la Roma di Mourinho, no? Per come preparava la partita, io ho visto il povero Romelu Lukaku che sembra diventato Okaka per all'improvviso Stefano Okaka, è uguale, ha lo stesso giocatore. Sarri secondo me è stato intelligente, perché ha messo Cataldi sulla linea di passaggio di Lukaku, l'ha messo proprio lì su Lukaku, e la Roma non è riuscita più a fare una cosa. Mi dispiace per come è andato a finire, meritiamo di più, però io sono convinto di una cosa: ci risolleveremo. Adesso vediamo quello che succederà, poi dopo entriamo, parleremo pure del Milan-Roma, di quello che è stato. A proposito di Milan, mi hai chiesto, no? Della partita.
Sì, spostiamoci sull'altra Coppa Italia. Beh, un po' così, cioè, nel senso, comunque sia il Milan in casa perde con l'Atalanta, però l'Atalanta quest'anno tanto bene.
L'Atalanta sta facendo benissimo, ieri sera abbiamo pure visto, ha fatto 5 gol al Frosinone di Francesco e sta tornando.
Frosinone sta tornando dalla squadra neopromossa.
Non Frosinone quanto di Francesco purtroppo. No, l'Atalanta fa un colpaccio a San Siro e ci dimostra che con...
meritando tra l'altro,
con dei giocatori per carità alcuni forti come Coop Miners, però non è che c'è sta rosa straordinaria. Beh, si può vincere,
non avendo
se
stelle,
può fare gol, se può fare gol a Milano, no, stranamente pare che se può fare gol e se può giocare a pallone a Milano. Invece l'Atalanta, che ha il sesto settimo monte in gaggio della Serie A, invece vince colpaccio. Il Milan sta vivendo una situazione non dico simile alla Roma, perché comunque è terza in campionato, sarebbe ingiusto dirlo, però anche lì si è capito che Pioli a fine dell'anno non verrà riconfermato, però
l'aria tira male, ma no, ormai dalla stagione tira male.
L'aria è quella di cambiamento, Pioli. Si parla per esempio...
Guarda, secondo me, opinione mia, l'anno scorso è salvato perché ha fatto la semifinale dei Champions.
Beh, però c'è io su questo, guarda, io Pioli l'ho criticato spesso, un allenatore non prenderei mai, a me non piace, non considero Pioli questo grande allenatore, tutt'altro, anzi abbastanza un miracolato, se la devo dire, però poi... i risultati ci dicono, e questo ha vinto uno scudetto, ha fatto una semifinale Champions, il Milan si è sempre qualificato alla prossima Champions League ogni anno per tre anni di fila, quindi i risultati alla fine sono in linea. Poi vatti a vedere la formazione del Milan l'altra sera contro la Roma, giocava in coppia, i coppia dei centrali erano Kier e Gabbia, cioè dimmi se te pare normale.
Gabbia richiamato in estremis,
Gabbia coppia dei centrali. Però poi anche la proiezione dei punti in campionato del Milan sono 80, cioè secondo me non è così negativa la stagione, anche, che
bravo.
Come dico spesso, stanno facendo troppo bene quelle due sopra, che stanno facendo un campionato assurdo, perché a Juve e Milan, la Juve e Milan, la Juve e l'Inter hanno una proiezione 95 punti, quindi il Milan secondo me è in linea, so, quelle altre due stanno facendo qualcosa di importante. Certo, la Coppa Italia
poteva
essere un obiettivo, visto che l'Inter è stata eliminata,
Napoli fuori,
dall'altra parte ci sarà Juve-Lazio, cioè il Milan aveva un'occasione di arrivare in finale in una partita secca, e il Milan sa, gioca ad armi pari con Lazio-Juventus, quindi è stata un'occasione sicuramente buttata al vento. E mentre l'Atalanta, secondo me, noi io negli ultimi anni dal punto di vista estetico, di intensità, di qualità, non vedo più quell'Atalanta lì. Però poi Gasperini in questo momento è quinto in classifica, meno uno al quarto posto, e agli ottavi di Europa League non deve, è arrivato primo nel girone, deve fare i sedicesimi. In semifinale Coppa Italia è la stagione per adesso,
stagionona,
grande stagione per quanto riguarda
l'Atalanta,
la Dea, quindi sicuramente bene. Dall'altra parte sono curioso di vedere Juventus-Lazio, e soprattutto su me la Lazio è una grande occasione, perché quando si giocheranno ad aprile le semifinali, presumo,
si giocano ad aprile,
La Juventus secondo me, presumo che ad aprile sarà ancora in lotta con l'Inter, quindi qualcosina là può lasciare. Poi c'è da dire che se la Juve va in finale, per me la Coppa Italia la vince,
ecco.
È difficile che Allegri vada in finale e poi la perda.
Io quindi, come tutti i juventini, in un momento ci stiamo toccando ferro,
ma non è così, è la storia, ce lo dice, se Allegri poi arriva in finale lì, in finale dal punto di vista nazionale, perché meglio parlare dei finali
dei parlavo dei finali europei,
anche se là hai giocato due squadre fortissime, più forti del mondo. La Juventus è una grande occasione. Se ti dicessi oggi la Juventus finisce la stagione con la vittoria della Coppa Italia, un secondo posto a meno 3 dall'Inter, e fai tipo 95 punti, che voto daresti alla stagione della Juventus?
Ma 9 e mezzo, 9 e mezzo, perché giochi due competizioni, e una la vinci, certo. Una arrivi secondo, perché gli altri davvero devono fare 97-98 punti, 10 se vincevi tutti e due, anche perché questo è, e soprattutto io ricorderei sempre una cosa, il livello della rosa della Juventus. Parliamo anche velocemente come ci è arrivata Juventus in semifinale, certo, con 6-1 quasi al Milan, poi 4-0 a Frosinone, e poi ovviamente grande sfottò le tifosi a Juve, c'è chi, ne pia 4 al Frosinone, c'è chi gliene fa, ma anche lì contro il Frosinone la Juventus gioca con una formazione che per nomi non è di quest'alto livello, cioè gioca Milik che presenta l'ultimo gol, aveva fatto ottobre, ha fatto tripletta, Ildiz che continua a brillare, gran gol, per dire UEA che anche qua l'abbiamo visto poco ma sembra un ottimo giocatore, McKennie che quest'anno sembra Steven Gerrard, fa tutto lui, tanta roba, però anche qua a livello di nomi è una Juventus che vedendo gli obiettivi, che quale al momento secondo me deve essere la Coppa Italia, e per come sta mettendo la classifica, ovviamente poi Allegri bravissimo sempre a smorzare, ma invece i giocatori da questo punto di vista, e secondo me anche una cosa accordata, vanno un pochino contro l'allenatore, ma non perché vanno contro l'allenatore, ma perché giustamente dicono noi diciamo quello che ci interessa, sì, anche per mettere pressione, sì, sì. E noi lo vediamo, la Juventus fa paura. Io vorrei ricordare Acerbi post Genoa Inter che dice parole della serie: noi però non abbiamo dovuto spendere 300 milioni, stiamo con i giocatori presi a zero. Sentono anche loro la pressione, la Juventus è tornata a fare paura a quella là davanti, a quella là davanti.
È finito il discorso?
C'era... No, sì, il discorso è questo, allora, della serie, che nonostante tutto la Juventus, a proposito dell'eventuale 9,5, cioè per la rosa anche che ha la Juventus, sta facendo una stagionona, e il fatto che metta paura una squadra come l'Inter, che secondo me è una, ad oggi, tra le top 5 squadre in Europa, ha una rosa spaventosa, dice tanto sul lavoro che sta facendo Allegri, dopo due anni complicati, l'anno scorso difficilissimo, e anzi nonostante tutto aveva fatto un miracolo arrivando praticamente senza penalizzazione terzo, semifinale d'Europa League, semifinale di Coppa Italia, l'anno prima ha perso la finale Supercoppa e di Coppa Italia, ma ricordo sempre la Juventus, poi l'anno scorso e due anni prima in Coppa Italia ha perso un finale, in semifinale contro chi poi l'ha vinta, e semifinale d'Europa League, terzo un campionato per due anni di fila, l'anno scorso la penalizzazione è arrivato settimo. Insomma, Allegri quest'anno, paradossalmente, con la squadra secondo me più scarsa dei tre anni, sarà anche la competizione in meno, ma ci credo fino a una certa, secondo me questa cosa, sta facendo grandissimi risultati. Dimmi, Leo.
No, quello che volevo dire io, una piccola riflessione, no? Noi parliamo spesso del gioco, del bel gioco, del, insomma, di tutte queste cose. Se vuol dire che la Juventus di quest'anno, almeno per quanto mi riguarda, gioca pure un bel calcio, certo, non giochi come il City e Guardiola, ma quello è impossibile, però io guardo le partite della Juve e penso...
Beh, molti gol sono bellissime azioni,
la Juventus,
eh?
Mi pare una squadra che ha intensità, che ha qualità, che accompagna con gli esterni, una squadra che ha degli esterni veri, non quelli finti, Celik e Karsdorp, vabbè, è una squadra che se butta con gli esterni, è una squadra che gioca bene a pallone quest'anno, io finalmente sto rivedendo, mentre gli anni passati, lo scorso anno, il primo di Allegri, questo è il quarto o il terzo di Allegri, scusami, adesso
questo è il terzo anno.
È il terzo anno, i primi due anni Allegri, io vedevo una Juventus che non giocava così bene, anzi, era orrenda da vedere, e quest'anno io rivedo finalmente una squadra che gioca a pallone, e questo secondo me è legato al fatto, e queste sono le società secondo me, che capiscono cosa fare a un certo punto, di ristrutturare la rosa, puntare su alcuni giovani, devi anche avere il coraggio, perché non è così semplice, la Juventus lo sta avendo, il ruolo di Giuntoli, noi ne parliamo poco, da questo punto di vista è fondamentale, avete preso anche sto ragazzo da Lille, Jalot, che pare molto bravo.
Poi l'altro oggi visite mediche, domani, scusate.
La Juventus secondo me sta... questo momento costruendo anche il suo futuro con dei giocatori interessanti, Ildiz
dentro casa, poi soprattutto Miretti
quando tornerà, Fagioli, Sule, cioè, che
Caio Giorgio rientro.
La Juventus invece ha un futuro importante, eh? E tornerà Hausen, che adesso probabilmente voi ritrovate fra sei mesi. Hausen ha perso tutti i capelli, pare che è invecchiato da un ragazzino 15 anni, sembrerà uno di 50, no, però è stato sei mesi alla Roma.
E poi soprattutto anche l'età media della rosa attuale è bassa, cioè comunque sia,
esatto,
davanti, esatto. In teoria i titolari sono McKennie, Vlahovic, uno a 24 e uno a 26 anni.
McKennie,
Chiesa, Vlahovic 26-24 anni, anche centrocampo c'è Locatelli, certo, che ce n'ha 25, UEA pure in 2000 ce n'ha 24, non ne deve fare, McKennie pure mi sembra 98, ne ha 26, insomma la Juventus ha anche abbassato l'età media, Gatti, Bremer, poi ci sono anche, diciamo così, la roccia, no, che comunque in questo momento sono Rabiot, sono Danilo, anche Kostic se quest'anno sta faticando, Szczęsny, che sono comunque giocatori d'esperienza, che infatti si vede anche in mezzo al campo quanto danno, ed è secondo me una squadra costruita bene, che si sta costruendo, come dite bene, soprattutto un futuro di prospettiva, perché ripeto, la Juventus anche l'anno scorso molte volte ha giocato titolare sia Miretti che Fagioli, un 2001 e un 2003, parliamo di uno che ha 21 anni, uno che ne deve fare 23, insomma. E soprattutto sono tutti cresciuti in casa, in Junior che è un 2002, sulle... la Juventus da questo punto di vista tanta roba anche per Giuntoli, e Giuntoli sta continuando, adesso la Juventus prende Jalot a 3,5 milioni, tra l'altro c'erano tantissime squadre interessate, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, mi sembra anche Atletico, insomma per giugno dove sarebbe stato svincolato, invece la Juventus un po' alla Zaccaria, no? Anticipò a tutti, l'ho presa a 3,5 milioni, poi con Zaccaria finì bene, mi dispiace perché un giocatore a me piace tantissimo, vedremo questo. Abbiamo parlato tanto, dopo tanto ci ritorneremo su tutto, intanto qua Leone se vede De Rossi...
No, che... leggo se ci sono notizie, qualcosa,
ecco, già lo vede, poi ovviamente De Rossi non è ufficiale, ma insomma praticamente manca soltanto il comunicato, che però giustamente anche per motivi di marketing non si possono fare un minuto dopo che sono nel Mourinho. Parliamo della giornata in corso, perché ancora devo finire. Noi non parleremo di Sassuolo Juve, di Juve Sassuolo. Speriamo che.
Sei preoccupato per questa partita?
Sì,
molto tanto, preoccupato. Vero?
Molto, sì. Perché...
Senti che Mimmo potrebbe fare quei
due. Che il Sassuolo fa schifo, ma contro i big va sempre male.
Io mi aspetto un 1-2.
E la Juventus, io vorrei. La Juventus che ha preso soltanto 12 gol in campionato, 4 ne ha presi soltanto in una partita contro il Sassuolo. Quindi,
sì.
Attenzione. Parliamo di questa giornata. Prima partita, anzi ce ne sono state due, sabato 13 gennaio alle 3, Genoa-Torino e Napoli-Salernitana. Genoa-Torino, partita di una bruttezza unica, mai quanto però Napoli-Salernitana, che veramente livello in campo, penso tipo, non lo so, esordienti provincia di Viterbo, per farvi capire. Però alla fine Napoli vince all'ultimo secondo con gol di Rachmani, che Andrea sarà inventato un altro gol della Madonna, scusa il termine. Napoli riesce a vincere finalmente per l'ambiente napoletano, e ripeto, una cosa che fa molto tristezza, nonostante tutto il Napoli a meno 3 dal quarto posto, questo fa capire il livello del campionato e per far capire il livello della Roma, sotto anche sto Napoli, il Napoli peggiore degli ultimi 10 anni, che però finalmente ce la fa vincere. E Genoa-Torino 0-0, si ferma il Genoa che stava andando molto bene nelle ultime, quindi 22. Il Torino anche stop, che qua non ci voleva, perché il Torino con una vittoria adesso sarebbe a 30 punti, che vuol dire sopra la Roma anche, però rimane lì a 28. E anche qua Torino comunque dalla zona Champions, nonostante tutto, è a meno 6, quindi qualche punto in più il Torino magari ha perso per strada, anche qua con il Genoa avrebbe potuto fare qualcosa. Quindi Genoa-Torino 0-0, Napoli-Salernitana 2-1, Salernitana del dramma, anche se qua molto sfortunata, secondo me meritava almeno il pareggio con Napoli, che però ritrova una vittoria importante e si riavvicina alla zona Champions nonostante tutto, e questo ancora una volta ricalca il livello del nostro campionato, che è basso, perché un Napoli così, che praticamente è ancora in lotta lottissima per il quarto posto, fa capire tante cose.
Sì, Napoli sta vivendo una stagione molto simile a quella della Roma e ti fa capire, sì, come hai detto te, il livello del campionato in questo momento è imbarazzante, perché Napoli ha fatto una trentina di punti, credo 30-31 in 20 partite, che è, insomma, è disastroso. Però c'è da dire che questa vittoria al 95esimo, secondo me, può dare anche un po' di calma, no? Non tanto dice mi riprendo, adesso battuta, mi riprendo, però Napoli aveva bisogno di sbloccarsi a livello mentale, secondo me. Quindi questa vittoria al 95esimo può dare anche un po' di serenità a Mazzarri, perché ti dico che se finiva 1-1 non lo so quello che potrebbe succedere a Mazzarri. La settimana scorsa addirittura si era parlato di dimissioni, perché effettivamente quando è arrivato ha fatto molto peggio di Rudy Garcia. Ma questo è il problema di queste città, Roma, Napoli, che purtroppo vincere ti condanna poi l'anno dopo a vivere delle stagioni disastrose. Il Napoli quest'anno sta facendo campionato disastroso dopo aver vinto lo scudetto lo scorso anno. La Roma di Capello, che aveva una squadra straordinaria, è riuscita gli anni dopo
a rovinarsi
con Capello, che nel 2002-2003 aveva fatto gli stessi punti di sta Roma. Quindi purtroppo sono degli ambienti in cui te gasi un po' troppo, no? Ogni tanto un po' di freddezza emotiva può servire, no? Per ripartire, per resettare. Però adesso c'è la Supercoppa, ne parlo, insomma, la prossima settimana ci sarà Napoli, credo Fiorentina, non Supercoppa e
Lazio-Inter.
No, non so perché ho pensato alla Juventus, che non vedo la fase.
Per
la
volta.
No, mi sono sbagliato. Non so
questa
perché.
È la prima volta che la Juventus negli ultimi 13 anni, negli ultimi 11, 12 anni non farà la Supercoppa.
Ti piace questo format della Supercoppa?
Sì, tipo come in Spagna, che tra l'altro si è appena giocata, il Real ha strapazzato un finale 4-1.
Quanto mi dispiace
Barça.
Per Xavi e il Barcellona, devo dire, veramente.
Veramente inadeguato. È bello, perché comunque sia, ti posso dire, alla fine è anche giusto, perché magari anche lì a una certa quanto era triste che la Juventus vinceva sia campione che Supercoppa e che Coppa Italia, quindi giocavano chi aveva fatto la finale di Coppa Italia, magari non chi aveva fatto il secondo posto, e magari chi aveva fatto la finale di Coppa Italia pure a caso, no? Non è così, è giusto, è un mini torneo e in cui poi le squadre se la devono veramente meritare, anche perché la Supercoppa poi è una coppa che non fondamentalmente è soltanto per la bacheca, perché non è che dà risultati altri, ovviamente un introito economico, ma comunque basso. Così l'introito economico invece si è alzato, perché adesso devi vincere due partite, e secondo me dà anche più stimoli a queste squadre, no? Anche qua Napoli, che sta facendo una stagione orribile, però qua se la deve sudare, e per dire, se avesse vinto magari la Supercoppa in una maniera normale, in una gara secca, magari a rigori, avrebbe meno risultato se magari la vinci adesso, in cui comunque te la sei lottata contro la Fiorentina che è quarta, poi c'è la Lazio che è sesta e l'Inter che è prima, quindi insomma, anche se l'Inter mi sembra la netta favorita, sarà interessante, secondo me. Tu invece ne pensi di questo format? Secondo me un po' anche arcade, no? Molto, rende molto più interessante, ho detto, una coppa che ormai era diventata fin troppo noiosa.
Assolutamente, io sono, insomma, questo format mi piace. Peccato, lo vanno a, vanno a giocare in Arabia, vero?
Sì, purtroppo.
Dal punto di vista,
dal punto di vista economico conviene.
Sì,
è sempre,
sì, dal punto di vista etico morale avrei qualche riserva su questa cosa.
Sì,
però
è molto triste, anche perché, se mi posso permettere,
puoi permetterti,
cacchio, ma falla magari pure campo neutro per l'Olimpico, lo affitti per una settimana.
Sì, c'è da dire,
l'Olimpico non pia il campo.
Hai
però
cercato giustamente del punto, sì, sta una questione economica, però, normale.
Però sarebbe molto magari più interessante anche farlo in campo neutro, per dire a Palermo, che hanno un grande stadio, anche sì, a Bari, mi viene in mente al San Nicola, no?
Sì,
magari
sì,
anche per ridare un pochino vita a ste realtà, sarebbe molto interessante. Però giustamente questione economica, l'Arabia ha un altro mercato che è proprio anni luce da quello italiano, ma parliamo di miliardi, e quindi per la Serie A, che è un mercato che invece negli ultimi anni, e quest'anno in particolare, vedendo appunto anche l'andamento del campionato, sta andando molto scemando, queste sono soltanto boccate d'ossigeno, o boccate d'ossigeno economicamente parlando, che
certo,
fanno bene al campionato. Invece per, diciamo così, per l'amore, anche magari per dire, giocando a Roma, anche noi, da andare a vedere una partita neutra, che però è una bellissima partita, sarebbe bello, però ci può purtroppo stare, anche perché adesso gira tutto intorno ai soldi. Andiamo avanti con le partite o vorrei aggiungere qualcosa sul Napoli?
No, vai,
sulla Salernitana, Torino-Genoa.
Torino-Genoa, ma per favore, non mi fa parlare di Torino.
Andiamo avanti. Ecco, partitona, la partita della settimana, a proposito proprio scappati di casa.
A proposito di allenatori esonerati.
Verona-Empoli, Andrea sì. Zoli perde anche questa, Andrea Zoli esonerato.
Sì.
E Davide Nicola, tra l'altro, arriva chiamata un'altra impresa dopo quella che la Salernitana delle due stagioni fa, clamorosa. Verona vince 2-1, segna Djuric, segna Zurkowski per l'Empoli, segna Ngonge, che tra l'altro praticamente
al Napoli,
semi-ufficiale, sì, Ngonge, colpo del Napoli. Interessante, un giocatore che sta facendo molto bene, che possiamo dire che da solo stava tenendo un pochino in vita
sì,
questo
sì,
Verona.
Il problema del Verona è che sta vendendo tutti, perché da quello che abbiamo letto nelle ultime settimane la situazione economica del Verona è disastrosa, stanno vendendo tutti perché
esatto,
hanno situazione finanziaria, rischiano seriamente il fallimento,
esatto,
è una situazione. Però c'è da dire, noi abbiamo parlato spesso dei Baroni, allenatore, dove essere. Baroni sta là, continua una situazione complicata, gli stanno a vendere tutti, perché pure Doig dovrebbe andare al Marsiglia o al Lione.
Doig a Lione.
A Lione, ecco. Sta perdendo tutti i giocatori più importanti, però no, è lì lotta, quindi
esatto,
è importante.
E questa vittoria, se mi posso permettere, in termini classifica, scusa Leo, importantissima, perché stacca un attimino, e adesso
sì,
Empoli e Salernitana è veramente il baratro, perché 12-13 punti, e adesso è già a più 5 addirittura per l'Empoli, a più 6 per la Salernitana, la zona salvezza, perché il Verona a 17 rimane lì, però Cagliari e Udinese sono lì a 18 punti invece, e corrono Udinese, Cagliari e Verona, per non tornare o andare in Serie B, come è giusto anche che sia. Partita comunque sia abbastanza noiosa, tecnicamente parlando, niente di che, il livello è quel che è, però vittoria molto molto importante per Verona, Empoli poi il ballo, Andrea Zoli esonero inevitabile, se mi posso permettere. Vittoria invece roboante dei primi in campionato, che mettono l'accento sul fatto che lo sono, sul fatto che vogliono continuare, sul fatto che voglio vincere questo campionato. Monza-Inter, più inaspettati risultati, finisce 1-5.
Sì, io mi aspettavo una partita sicuramente più complicata per l'Inter.
Io
anche, Monza,
io ci speravo sinceramente,
Monza
magari in un pareggio.
Monza soprattutto in casa ha sempre ottenuto degli ottimi risultati, aveva perso solamente contro appunto Juventus e Fiorentina in questo campionato,
che tra l'altro sono prime, seconda e quarta.
La forza dell'Inter la dimostra proprio sta partita, cioè hanno veramente semplificato il tutto, vincendo una partita veramente, secondo me, complicata. Io non ero così sicuro, lo sai, che vincesse l'Inter. E paradossalmente è una squadra che queste partite magari non le soffre, però quando deve affrontare per esempio il Verona o lo stesso Genoa può andare più in difficoltà. Ogni tanto l'Inter qualche battuta d'arresto ce l'ha, mentre ha fatto
mamma
vedere
mia,
tutto il suo strapotere. Ma l'Inter, l'abbiamo detto, cioè è inutile. A tre squadre
dopo,
cioè,
un quarto d'ora c'è la chiusa,
l'Inter secondo me c'ha due o tre squadre in casa, cioè se può permettere di schierare non so quanti giocatori forti.
Mamma
probabilmente
mia,
qualcosa davanti perde, no, nelle rotazioni, perché Lautaro, Martinez e Thuram non li tocchi, sono fortissimi entrambi. Arnautovic è un buon giocatore, poi c'è Sanchez che ormai è Tutankhamon, perché ha veramente uguale, cioè, è veramente non è più un giocatore di calcio proponibile a certi livelli, quindi l'Inter lì forse qualcosa in meno ce l'ha. Però poi tu guardi il centrocampo, se può permettere Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Di Frattesi, Barella, Aslani, io te ci metto pure sia Klassen e Sensi, che
mamma
nella
mia,
Roma Klassen e Sensi fanno 60 partite, classe nel senso, in Roma fanno tutte le partite e ti fa capire la forza dell'Inter quando sempre io paragono tutto con la Roma, perché la mia squadra, ti dico, noi giochiamo con Paredes, quelli si possono permettere di tenere Sensi in panchina che fa il terzo o il quarto centrocampista.
Sì, esatto.
È un ottimo giocatore,
la cosa che fa
problemi
paura.
Fisici, ma è un ottimo giocatore.
Sì, che poi io ricordo appena arrivato all'Inter fece benissimo per 2 mesi, poi Boraccio se lui mi sembra il crociato, purtroppo grande tegola di tantissimi calciatori. E poi lì mi ricordo Barella invece scalpitando, diciamo così, prese il centrocampo e dimostrò di essere anche oggi uno dei migliori centrocampisti a livello europeo, ma anche a livello mondiale. E la cosa, ecco, spaventosa a proposito del centrocampo, i titolari sono Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan, e qua bravissimo Inzaghi, perché io vorrei ricordare, Barella a Cagliari faceva il mediano, Çalhanoğlu e Mkhitaryan per tutta la carriera, Mkhitaryan ha fatto anche l'esterno, la seconda punta, il trequartista, Çalhanoğlu trequartista tutt'è, qua Mkhitaryan mezzala clamoroso, Çalhanoğlu mediano pazzesco, è andato Brozovic, io l'avevamo anche detto quest'estate, insomma fine estate quando avevamo ricominciato le puntate della nuova stagione, sarà una grossa perdita, Çalhanoğlu clamoroso tra l'altra doppietta su rigore, ma doppietta clamoroso. E da, cioè, e loro hanno proprio 3 sostituti del centrocampo che so, Sensi, Frattesi, io ricorderei Frattesi 35 milioni preso praticamente soltanto per toglierlo alla concorrenza, e Klassen, che è anche un giocatore di esperienza. Sti tre, cioè in quasi tutte le squadre di campionato, potrebbero fare i titolari, sono i sostituti, clamoroso. E come avevo detto, fatica davanti, Thuram e Lautaro Martinez, però sono uno il primo e uno il quarto miglior marcatore della Serie A,
assolutamente
spaventoso. E dalla panchina comunque hanno Arnautovic e Sanchez, poi hanno anche Aslani che sta facendo benissimo, Bissek, Carlos Augusto, che io lì non capisco il Monza perché presto il diritto di scatto, però insomma, cioè gli esce Di Marco che è uno dei migliori esterni, top 5 esterni esisti al mondo, gli entra Carlos Augusto che è uno dei top 20, top 30, insomma veramente livello clamoroso, battuto il resto del Monza, ho detto non me l'aspettavo, soprattutto in casa. Io sinceramente invece speravo in un pareggio, ma in un stop per l'Inter, invece strapotere netto, strapotere no, ma risultato sì, la Lazio che dopo il successo nel derby vince ancora 1-0 in casa contro Lecce, dà continuità alla vittoria di settimana scorsa contro Udinese, a quella settimana prima contro il Frosinone. La Lazio è un ottimo momento. La Lazio, abbiamo detto, dopo molte partite toste, dopo il 2-0 con l'Inter, la Lazio vince 2-0 con l'Empoli, e 3-1 con il Frosinone, 2-1 con l'Udinese e adesso 1-0 con Lecce. 4 secondo me tra le 10 squadre più scarse del campionato, però Lazio fa il suo, vince 4 vittorie di fila, si rilancia adesso lì a pari punti con l'Atalanta a 33 punti, a meno 1 dal quarto posto, tanta roba la Lazio, vittoria anche qui non di stile, non di bellezza esterna, non di niente, però non da Sarri, mettiamola così, ma come Gasperini secondo me negli ultimi anni si sta un po' reinventando, non ha i giocatori per fare quel gioco spumeggiante che ha sempre proposto, però sta dimostrando che comunque sia, anche col corto muso, perché ripeto, le ultime giornate soltanto una partita ha vinto con 2 gol di scarto, sempre con un gol di scarto, mettiamo così, appunto questo corto muso un po' di allegria alla memoria, sta facendo bene perché vince e perché la Lazio, che appunto dopo l'Inter era nel dramma più totale, 4 vittorie di fila, che doveva vincere, le ha vinte, gol di Felipe Anderson su assist di Luis Alberto, bel gol tra l'altro, e la Lazio è lì, a meno 1 dal quarto posto.
Sì, però c'è da dire una cosa, la Lazio secondo me sta sfruttando anche un calendario sicuramente più agevole rispetto alle ultime, all'inizio della stagione.
Però non è, scusami se ti trovo, però non è comunque facile, perché sono quattro partite che la Lazio deve vincere, però non è scontato vincere.
No, nel calcio
però,
nulla è scontato.
Esatto,
guarda,
però invece, nulla. Come vedi, con Lecce anche ha sofferto un gol alla fine che è uscito un po' così,
infatti,
però bravissima a vincere. Queste sono 3 punti fondamentali, sì, in una settimana in cui si ferma la Roma. Napoli comunque torna a vincere, l'Atalanta continua, c'è un risultato fondamentale e soprattutto dove si ferma la Fiorentina, dopo
sì,
ne parliamo.
Però dato che noi poi dobbiamo parlare di quello che vediamo in campo, non del calcio, la Lazio ha fatto per me una partita terribile, io ho vista Lecce ha avuto
bravo,
non so quante palle gol per vincere o per, comunque per segnare. Io la Lazio sono sincero, e anche nel derby io non l'ho vista in crescita la Lazio, mi sembra sempre uguale. La fortuna della Lazio è affrontare i derby contro una squadra che è molto peggio, no, dei biancocelesti, questa secondo me è la verità. Poi, per carità, bravi loro, si stanno riprendendo, ma era chiaro che la Lazio non poteva essere quella, no, dell'inizio di stagione, anche perché se la Lazio avesse continuato ad essere quella squadra lì, adesso si ritrovava, non lo so, al 14° posto,
al 15° posto,
è in crescita. Poi, secondo me, non giocano questo grande calcio, a me non piace come gioca la Lazio, però rispetto alla Roma la Lazio ha una caratteristica, sta ritrovando secondo me solidità difensiva nelle ultime partite, e c'è da dire che comunque è pur vero, non giocando bene, però tu guardi la partita della Lazio e pensi che un'identità ce l'ha, cioè una squadra che secondo me un'identità se l'è creata. Poi a me non piace come giocano e li reputo anche fortunati in alcune partite, però insomma è comunque in crescita. Adesso giocherà la Supercoppa la prossima settimana e poi ci sarà Lazio-Napoli fra due, che è sicuramente una partita, ecco, importante. E dall'altra parte Lecce secondo me è allenata bene, sta facendo un buon campionato, la classifica di Lecce insomma hanno 21 punti, devono stare attenti anche loro, 21 punti non sono tantissimi, però secondo me alla fine si salveranno. Passiamo alle partite delle ore 15, che è stata Cagliari-Bologna. Sono molto contento per Claudio Ranieri, che se ne allenava al Cagliari oggi stava a Roma per 6 mesi a far traghettatore.
Ma avresti voluto al posto dei Rossi?
Beh, sì. Beh, se Ranieri non allenava al Cagliari, io avrei preso Ranieri per 6 mesi, sì, ma non
credo. Ranieri è un allenatore, sì, De Rossi sì. Vediamo che sarà.
Esatto. E il Cagliari vince, rimonta, va sbloccato un ottimo Bologna nella prima mezz'ora. L'ho vista la partita del Bologna, ha giocato molto bene la prima mezz'ora, un gran gol di Orsolini. Poi secondo me loro pagano, in primis due errori di Calafiori, che ci sta facendo un gran campionato, ma è giovane, ha sofferto parecchio Petagna dal punto di vista fisico. Chiaramente sono anche errori di gioventù. Lo stesso Thiago Motta fa degli errori, secondo me, che ci possono essere per un allenatore comunque giovane. E poi c'è da dire pure che il Bologna non è che pensavamo le potesse vincere tutte, a un certo punto è nata questa cosa, il Bologna dei miracoli. Il Bologna dei miracoli nelle ultime 3 partite ha fatto un punto, ma è normale. Beh, non è che adesso Thiago Motta è un coglione, scusatemi, cioè è normale che possa adesso avere delle difficoltà. Il Cagliari vince una partita tutto meno che scontata e stanno lì e se la lotteranno fino alla fine. Andatevi a vedere la formazione del Cagliari, per me levando 2 o 3 giocatori è una rosa veramente imbarazzante. Però c'è da dire che Ranieri, che sicuramente l'abbiamo sempre accostato a allenatori sicuramente non giochisti o moderni, devo dire che non la fa giocare così male.
Oh, guarda, per il materiale che ha, espone un ottimo risultato.
Un buon calcio fa, però per il Bologna ha detto ci sta, però vediamo, perché il campionato è talmente, come ho detto, livellato verso il basso che saranno lì. Bologna può arrivare a 6º o 7º secondo me, vediamo. Poi c'è da dire che per i giocatori che ha, se alla fine dell'anno Diego Motta arriva 9º o 8º, non è che ha
comunque
fatto
stagione nona.
È un'ottima stagione, poi certo per come è iniziato arrivi 9º e dici cavolo, perché che è successo? È successo che alla fine il livello si vede, cioè alla fine più o meno la classifica,
sì,
è quella.
Poi,
ma certo,
come
Napoli
vedi,
a Roma che dovrebbero stare fra il 4º e il 5º posto, in questo momento sono 8º e 9º per altri motivi. Però questa è la partita, alle 18 che si è giocata.
No, volevo fare un piccolo commento più che altro sul Cagliari, dice, che anche il Cagliari, vittoria importantissima, perché quelle dietro corrono. La settimana scorsa anche pareggio con Lecce, è un Cagliari ripresa netta, e in ripresa più che altro l'inizio era stato disastroso, e nelle ultime 4, comunque sia, le ultime 3 scusate, ha fatto 5 punti, e dopo la sconfitta brutta col Verona per la zona retrocessione, pareggia con l'Empoli, pareggia con Lecce e vince col Bologna, paradossalmente la più difficile, 5 punti importanti, appunto adesso il Cagliari 18 punti più 1 dalla zona retrocessione, pari punti col Bologna e a meno 1 soltanto da Sassuolo e Frosinone, e attenzione poi ne parleremo dopo. E comunque Cagliari, ripeto, più chiaro Ranieri, dopo un inizio disastroso adesso sta facendo un ottimo lavoro con una squadra, come abbiamo detto, di un livello, forse la squadra secondo me insieme all'Empoli e la Salernitana con la rosa nettamente più scarsa del campionato. Quindi sono felice per Claudio, poi è una persona veramente secondo me amabile, proprio come persona e come allenatore l'ho sempre stimato, e anche alla Juventus ha sempre fatto in 2 anni un secondo e un terzo posto, ricordo, poi se ne andò, insomma molto molto bene questo Cagliari in ripresa. Invece stop inaspettato per un demone che ancora regge, che però è sempre al 4º posto, però questa poteva e doveva essere una vittoria.
Il demone di Firenze?
Sì, per allungare, perché con una vittoria adesso sarebbe a 36 punti, che vuol dire più 3 dal 5º posto, invece rimane là, imbottigliata quasi nel traffico, sempre davanti, però imbottigliata con dietro la gente che la vuole sorpassare, pronta a scalanterza per accelerare. La Fiorentina rimane a 34 punti, pareggio inaspettato con l'Udinese, che invece anche qua pareggio importantissimo, perché se non avesse pareggiato adesso sarebbe al posto del Verona 18esima, 2-2, un po' pirotecnico questo brutto stop per la Fiorentina. Però io anche qua la partita l'ho vista davanti a un ottimo Udinese, che invece secondo me ha giocato molto molto bene con la Fiorentina.
Assolutamente, l'Udinese quando ha ripreso un allenatore vero che è Cioffi, è tornato a pedalare e a ottenere dei risultati. Per me hanno una buonissima rosa, hanno dei giocatori che io reputo interessanti. Mi piace molto Lovric, ha fatto anche un gran gol, devo dire. E soprattutto giocano un bel calcio, giocano a viso aperto. Ti dico solo, comunque, la prima giornata è tornato Cioffi, hanno vinto a Milano col Milan, hanno pareggiato a Firenze, con la Lazio hanno perso di misura, con la Roma di misura, cioè se la giocano con tutti. Mentre bisogna dire, Sottile sta facendo abbastanza dei disastri. La Fiorentina è questa, è una squadra capace di vincere 2-3 partite, e devo dire che lo stava facendo anche bene, di corto muso. Non più di corto mouso, ma solo di corto muso in questo momento.
Mouse,
però la Fiorentina è questa, insomma, in questo momento è quarta e va bene. Io ti dico che alla fine della
difficile
stagione.
Difficile vederla quarta?
Un po' sì, secondo me.
Questo campionato,
me, perché,
secondo me, no.
No, per non tanto però, per il campionato, quanto secondo me per la discontinuità che hanno.
Però ho capito, c'è la Lazio in ripresa e questo. La Lazio non si sa come, se ci pensi tre giorni fa. Sta a meno 1. L'Atalanta sta facendo benissimo, sta a meno 1. Il Bologna, meno 2. Il Napoli, che sta lì. A meno 3, stanno tutte tornando. La Fiorentina adesso dovrà reggere botta. Non so se ce la farà. La settimana prossima c'è Bologna-Fiorentina. A proposito, anche qua, magari se il Bologna.
No, giocano Bologna-Fiorentina la prossima settimana.
Sì,
la Fiorentina non fa la cosa?
Sì, no.
No, 14 febbraio.
È la prossima giornata, però la 21esima.
Ah, sì, quello sì, però
perché
non giocherà.
Per loro è esatto, via posticipata. La Fiorentina, ecco, avrà Fiorentina-Inter. E attenzione, settimana prossima, tra l'altro. Belle partite quando giocheranno Fiorentina, Lazio, Napoli, Inter. Vedremo perché la Fiorentina deve stare attenta, deve stare molto molto attenta. Squadra invece, poi arriviamo a Milan-Roma dopo, la lasciamo per l'ultima così, che sta, come abbiamo detto qua, non in ripresa, sta però tornando anche sui livelli, anche qua il risultato lo dimostra, dopo il pareggio non meritato, però è stata brava a pareggiare a Roma. Una partita non facile, l'Atalanta invece strapazza un Frosinone che invece sta tornando un pochino nel baratro, un pochino ai livelli che tutti ci aspettavamo, perché il Frosinone perde 5-0, 19 punti, che sono soltanto più 2 dalla zona di retrocessione, quindi attenzione alla squadra di Francesco. Atalanta 5-0, Leo, commenta questa partita, segna anche De Ketelaere, questo dice tanto, però Atalanta, ecco, questa sembra veramente l'Atalanta degli anni scorsi, che non solo vinceva, ma vinceva in maniera anche roboante.
L'Atalanta vince una gran partita, c'è da dire che il Frosinone nelle ultime due partite,
vabbè,
ha
incassato, non lo commentiamo,
non so quanti gol, 9 gol ha incassato
in 4 giorni tra Juventus e Atalanta. Certo,
me,
non due scontri, no, facili, tutti fuori casa, però 9 gol così, questo Frosinone
Però bisogna dire che se l'Atalanta avesse affrontato Frosinone un mese e mezzo fa sarebbe stata diversa. Frosinone è una fase abbastanza preoccupante e calante, ci può stare, levando 2-3 giocatori è una rosa che è giusto, 16esima, 17esima, cioè deve lottare per la salvezza. Anche lo stesso discorso che valeva prima il Bologna vale pure il Frosinone. Mica pensavate il Frosinone potesse arrivare al decimo posto, è praticamente impossibile. L'Atalanta macina, continua a macinare i risultati e gol, e bene così anche loro rientrano prepotentemente nella lotta per la Champions League. E quindi è stata, insomma, il risultato è giusto. Non so se vuoi aggiungere qualcosa te su questa partita, però c'è poco da dire, insomma.
Ma c'è poco da dire, tanto ho detto, ecco, vedendo questa partita che questo ho visto, sembrava la Atalanta degli anni scorsi, cioè dei 2-3 anni fa, dove non solo vinceva in maniera anche bella prepotente, mettiamola così, no? Però con una rosa che, come abbiamo detto qua, non ha fenomeni, però con Miners è clamoroso, Ederson anche un ottimo giocatore. Tra l'altro la Juventus interessata, De Ketelaere anche, comunque questa stagione nonostante tutto sta facendo una buonissima stagione secondo me, Zappacosta che è un ottimo esterno, anche Holm, Pasalic, anche insomma i giocatori ne hanno a bizzeffe. Arriviamo all'ultima partita analizzabile, perché come abbiamo detto Juventus sta sola, non la possiamo analizzare, che è stata Milan-Roma, che è finita 3-1, e poi da qua ci riagganciamo, magari facciamo anche un excursus, no? Per i tifosi romanisti, e sappiamo, siamo tanti che ci ascoltate, su questi 2 anni e mezzo di Mourinho. Però parliamo prima partita.
Sì,
velocemente
sì,
io, sì. Milan-Roma, la Roma come contro l'Inter non scese in campo. Ripeto, a me è paradossale perché una settimana prima, cioè a me fa strano pensare che una settimana prima, invece con la Tanta, che è quarta, che è quinta squadra, fa un partitone. La Roma ha fatto una partita clamorosa. Qui invece, come contro l'Inter a Milano, non scende in campo, subisce proprio tutto il subibile, prende gol anche da Adli, questo dice tanto, no, mo cavolo, da parte anche Adli, l'ultima stagione. Forse poi da Giroud, poi rigore De Paredes, e questo fa capire, io immagino tutti quanti allenatori del Lukaku che vedono che De Paredes è rigore, come ci possono essere rimasti. E poi De Hernandez chiude la pratica, però il Milan non mi ha convinto, ma la Roma ancora meno. Questo fa capire che due squadre che non mi convincono, comunque sia vince quella con, diciamo così, le individualità più spiccanti, e difatti segnano Giroud, che sta facendo una stagione clamorosa, 10 gol, 6 assist, 36 anni, dice la carta d'identità, nonostante tutto, stagionona. Teo Hernandez sta tornando un po' nei suoi livelli, anche se Poraccio ha giocato, ha sempre dovuto giocare una volta centrale a sinistra, a destra, esterno al centrocampo a 5, esterno al 4-4-2, terzino rende benissimo, perché è uno dei migliori terzini al mondo. E il Milan, ripeto, nonostante tutto, nonostante la cocente eliminazione in Coppa Italia, secondo me quella è stata veramente una macchia di questa stagione, nonostante, per dire, il girone di Champions me lo potevo anche aspettare, però nonostante tutto il Milan sta lì, sta a 42, e zitta, per dire, se la Juve, mi auguro di no, faccia un passo falso oggi col Sassuolo, una sconfitta, a meno 4 al secondo posto, che non è poco, ma non è neanche tanto. Quindi il Milan bene, la Roma, ripeto, è questa, purtroppo quest'anno, ripeto, ieri parlavo con un mio amico, stavamo giocando alla PlayStation nel party, diciamo così, nella chat vocale, lui mi ha detto una cosa spaventosa: la Roma è più vicina all'ultima, più vicino in termini di punti all'ultima classificata che alla prima in campionato. Questo dice tantissimo su una squadra che è veramente male. La Roma per me doveva esonerare Mourinho molto prima, secondo me, o trovare un accordo, perché, come diciamo spesso, la Roma di Mourinho è morta a Budapest, come è giusto che sia, perché tu in 2 anni fai 2 finali di coppe, arrivi stremato, anche lì poi si è qualificata per l'Europa League con rigore di Dybala contro lo Spezia all'ultimo minuto praticamente, ma anche lì ha rischiato tantissimo. Però ripeto, la Roma è questa, per me è morta purtroppo. Adesso vediamo con De Rossi cosa può fare, vediamo anche quando rientreranno i giocatori, si parla anche di Abraham, che magari in teoria tra 2 mesi potrebbe ricominciare, poi vediamo, Dybala, capiamo se riuscirà a fare almeno altre 2 partite di fila. La Roma purtroppo è questa, il risultato parla chiaro, e secondo me questa testa è proprio anche il riassunto, no? Negativo, perché poi secondo me fondamentalmente negativi sono stati i 2 anni e mezzo di Mourinho.
Beh, parto da Milan-Roma...
Sono stato tosto, mi dispiace, no, però no, so no, che no. Pensi le stesse cose.
No, non le penso, non penso le stesse cose, ecco. Non proprio. No, partendo appunto proprio da Milan-Roma, non penso quello che hai detto te, che la Roma non è vero che non è scesa in campo per me. Hai approcciato anche bene la partita, visto una squadra che sicuramente rispetto alle partite precedenti stava levando il derby, chiaramente, secondo me stava dando continuità nel giocare in una maniera diversa. Vedevo una squadra un po' più aggressiva, poi secondo me questo voler da parte di Mourinho giocare ancora con la difesa a 3, con 3 centrali, con 2 esterni che sono 2 terzini, con 3 centrocampisti e non ti danno nulla, secondo me non ti ha portato da nessuna parte, l'allenatore non ha pagato, però la Roma va approcciato bene. Poi prendi quel gol, purtroppo frutto dei soliti errori difensivi, perché la Roma quest'anno neanche la forza difensiva, anche a stato 24 gol, sono tantissimi per una squadra di Mourinho. E che dire, la Roma, mi viene in mente il meme di Pablo Escobar nella serie Narcos, no? Che ci mettiamo sulla,
quello, no, il tifoso giardino. Roma, medio.
Queste partite negli ultimi anni, ma molto prima che arrivasse Mourinho, anche insomma dal secondo anno di Francesco in poi, la Roma in queste partite dà la sensazione di partire sconfitta. Già noi tifosi a Roma ci mettiamo seduti sul divano, andiamo allo stadio dove pare a voi, in metro, in treno, dove la vedete rassegnati, cioè c'è una rassegnazione generale, guardiamo queste partite e tanto sappiamo che la Roma la perde, nessuno pensa la Roma potrà fare risultato. Io guardavo Milan-Roma, non mi aspettavo nulla, è successo questo, ormai non ci si aspetta più nulla dalla Roma.
A proposito di meme, ecco. Non mi aspetto nulla, ma sono già deluso,
esatto, appunto. Questo riassume la situazione. Poi nelle ultime settimane, secondo me, ripeto, l'allenatore in piena confusione, che giustamente per i risultati è stato esonerato, nessuno mette in dubbio il fatto che sia giusto o meno esonerato, i risultati ci dicono che è giusto. Io gradirei una cosa da parte dei tifosi della Roma, quelli veri, non quelli beceri che sui social scrivono adesso, che sanno un cazzo purtroppo, che non sono particolarmente intelligenti, ma sono tifosi delle proprie idee, e non bisogna essere tifosi delle proprie idee, ma tifosi da Roma, che è la cosa più importante. Partiamo da un presupposto. Pensiamo veramente che adesso va via Mourinho e la Roma ha risolto tutti i problemi? Perché per qualche tifoso, ma questa non è una difesa a spada tratta di Mourinho, è una difesa proprio della Roma. A me De Mourinho non me ne frega più niente, andando via
dei tifosi, perché...
Ecco, vorrei far capire ad alcuni tifosi, poi io non so nessuno, non ho la presunzione di dire dovete fare così, ognuno la pensa come vuole, per carità, però bisognerebbe aprire un po' il cervello. Dico, chiediamoci perché in questa città, dalla notte dei tempi, da quando la Roma è nata, da sempre, dal 1927 ad oggi, che siamo nel 2024, la Roma è come il film Ricomincio da capo con Bill Murray, uguale. Esatto. Il giorno da marmotta, uguale. Dopo più di 2 anni gli allenatori iniziano a puzzare come se fossero dei cadaveri, no? Tipo nei film Gomorra o cose così. Mi chiedo perché, com'è possibile. Qualsiasi allenatore è sempre così. Rudy Garcia ha durato 2 anni, al terzo non poteva più funzionare. Spalletti, 1 anno e mezzo, abbiamo dovuto mandare via perché eravamo tifosi dei Totti. Un'altra, voglio dire, un'altra cosa.
Quella è una cazzata,
clamorosa. Un'altra cosa, che un altro errore che si è fatto in questi 2 anni: dire Mourinho ha creato le fazioni. Ma le fazioni, adesso si sono creati i Mourinhiani e gli anti-Mourinhiani. Ma le fazioni ci sono sempre state. Ma vi ricordate o no? A un certo punto, Spalletti contro Totti e la Roma non contava più niente. Ve lo ricordate o non ce lo ricordiamo? Non ce lo ricordiamo. E non è che sono passati 30 anni, sono passati 6 anni da quando Totti, 5, quando è 2017, adesso manco mi ricordo
2018,
più. E si parlava solo della guerra fra Totti e Spalletti.
Quando quello stava, ecco, comunque arriva al secondo, terzo.
Esatto, e non fregava più niente, esatto, nessuno, eravamo secondi. E oggi si parla Mourinhiani, la Roma a un certo punto non conta più niente. E dato che la Roma è importante per i tifosi, ma a un certo punto i tifosi sono pure un problema.
Sì.
È brutto dirlo. Adesso magari mi inimicherò, probabilmente tutti i tifosi da Roma diranno che sono uno scemo, quello che vi pare. Ma la verità è che siamo anche noi il problema. Chiediamoci perché le cose non funzionano più a un certo punto.
Guarda,
con tutti gli allenatori, con tutti i giocatori, con tutti. Esatto. Sempre le stesse cose.
Staff,
con tutti. Poi nessuno mette in dubbio che Mourinho stia sbagliando e che sia giusto esonerarlo. Guarda, io mica sto a mettere in dubbio questo. Poi adesso arriverà De Rossi, 6 mesi. Speriamo ci porta al quarto posto. Rinnova il contratto, 3 anni, vinciamo lo scudetto, De Rossi. Ma dato che non accadrà questo, la Roma non arriverà a quarta. Perché chi oggi pensa la Roma arriverà a quarta o De Rossi, per me ci arrivi. Questa è un'altra scelta. Fin troppo popolare per quanto mi riguarda, fin troppo popolare, perché De Rossi è una scelta tampone, ma poi tu mi puoi pure rispondere di giustamente, chi prendi adesso? C'è solo De Rossi, e lo capisco, e va bene pure, conosce l'ambiente, tutto quello che vogliamo, ma se pensiamo che De Rossi arriva e c'ha la bacchetta magica, io amo De Rossi più di Totti, per me è veramente l'essenza del romanismo De Rossi, quindi nessuno, veramente, pure se dovessimo arrivare a 17esimi non contesterò mai Daniele De Rossi,
ecco.
Ma chiediamoci perché succedono sempre le stesse cose. Poi la foto, purtroppo il ciclo Mourinho, mi ha detto, era finito. La Roma doveva, a un certo punto, sia per colpa del portoghese che dei texani, bisognava a un certo punto, dopo Budapest, mettersi seduti a un tavolo. Poi c'è stato un incontro a giugno fra Friedkin e Mourinho. Io,
esatto,
vorrei capire che cosa si sono detti. Nessuno lo sa, che se sono detti non lo scopriremo mai, probabilmente.
Arrivavamo nonni e poi te esoneravamo, no, perfetto.
Poi vogliamo parlare di Tiago Pinto. Vogliamo parlare che nel pre-partita di Milan
fanno parlare Tiago Pinto,
un direttore sportivo che si è dimesso e fra 10 giorni non ci sarà più, ragazzi. Ma è una vergogna. Vogliamo parlare
anche a fine partita il povero Belotti.
Che l'unico che parla è il povero Belotti, che non c'entra niente, è l'ultimo dei colpevoli. Fanno parlare. Ma dov'è il capitano? Dov'è Lorenzo Pellegrini? Facessero. Dov'è magari Mancini? Ma la Roma ha un problema in questo momento, che se noi pensiamo che il problema è solo Mourinho, siamo degli inetti, perché la Roma non è strutturata, e se c'è una cosa di cui lui aveva ragione, Mourinho, era proprio il fatto che la Roma non è strutturata, e non era strutturata e non lo è tuttora. Chi è, ti faccio questa domanda, mi rispondi, chi è che all'interno della Roma capisce de calcio? Perché questi americani, che io ripeto, io sto pure con i Friedkin perché hanno messo 1 miliardo da quando sono arrivati, ma ti faccio questa domanda: chi è che all'interno della società sportiva S Roma capisce de calcio, levando l'allenatore, magari ultimamente manco lui più, forse,
per me guarda, per me
chi è che capisce di calcio della Roma, chi è che profuma calcio? Nessuno
di quelli che, di cui, ecco, si parla, nessuno. Per me neanche, ecco, Pinto a sto, ecco, livello così alto, ma quello,
ma sai che faceva il Benfica? Pinto non si occupava del mercato, esatto, c'era Rui Costa che si occupava, esatto, del mercato,
che fatto
la Roma deve, Lina Soluku, che è stata presa come far direttore, non so di che si occupa all'interno, non sa di calcio Lina Soluku. La Roma ce deve mettere, ma io non dico Totti, la grande banalità, mettiamo Totti perché adesso arriviamo Totti, ma non è che è così. Ma se può mettere per esempio Boni, anche Boni che è un'altra banalità, perché se fa, ma la Roma deve mettere come il Milan con Ibra e l'Inter con Zanetti, delle figure che comunque de calcio sappiano un minimo. La Roma non, esatto, è strutturata, e questo è un grosso problema. Poi
anche perché poi, se mi posso permettere, la parte economica, la parte amministrativa, la parte dirigenziale, è anche giusto che magari non capisca di calcio. Ripeto, i Friedkin sono arrivati, hanno fatto un investimento, ci hanno buttato 1 miliardo sopra, ma infatti stanno riprendendo anche accordo Qualias, hanno portato grandi campioni. Ecco, una grande verità che disse Pinto qualche settimana fa, ha detto, se ci fossi stato io con Mourinho sulla panchina, Dybala, Lukaku, questi quasi saremmo sognati a Roma, che è anche vero. Ma infatti, ripeto, per esempio i Friedkin, secondo me grande lavoro, perché comunque il brand si è espanso, e grande pubblicità anche sui social molto attivi, grandi accordi, ripeto, anche certo. Guadita sbaccia a pensare, certo. Però no. Il problema è quello che poi ti dirige il mercato Pinto, e come ha detto te, Benfica faceva quello. E Mourinho purtroppo le ultime partite, io ripeto, ma l'ultima per me tutte e due le stagioni, tutte e tre le stagioni, due e mezzo, togliamo i risultati europei in cui lui è stato straordinario e lì non gli si può dire niente, male, e la Roma ha sempre avuto rose, non da settimo e sesto posto. Ripeto, la Roma l'anno scorso, perché la Juve gli dà una penalizzazione, sarebbe arrivata settima. La Roma con due anni, Mourinho se ne va, che in due anni ha fatto due settimi posti e la lascia al nono posto in campionato. Non è ammissibile, secondo me, con una rosa di questo genere che ha avuto, a parte il primo anno che secondo me non era di questo alto livello, l'anno scorso per me era una rosa ad alto livello per il campione italiano, e pensare che quella Lazio è arrivata seconda ti fa capire tante cose. Ripeto, secondo me è stata proprio una gestione che non ha funzionato, una certa non c'era più intesa, una certa c'era più nulla. Poi ecco, una cosa che però critico a questa Roma sarà sempre la comunicazione, che in questi due anni ha sbagliato, giusto Mourinho ci ha provato, però poi una certa tipo ti hanno pure detto, sì, Mou, ti volevamo bene, hai pure un pochino rotto il cavolo, che parli sempre di tutto tranne che dalla partita, quando fa morite, pagamo, venimo allo stadio, questo amico mio che si chiama Giovanni, lui c'ha abbonamento in Curva Sud, lui vedeva l'ora che se ne andava Mourinho, a parte per tutto quello che abbiamo anche detto noi, anche perché diceva, io vado allo stadio ma mi vorrei pure vedere una partita decente, a Roma gioca bene dal 15-18, e quindi questo è. Adesso ti faccio una domanda, questi due anni e mezzo di Mourinho come me li valuti molto velocemente, se mi dai magari un po' dei voti magari tipo su Europa, Coppa Italia, campionato, e poi magari mi fai un po' una media, no, per capire. Se vuoi vado prima io.
Vai prima te, poi io.
Io ti dico, per me in Europa Mourinho 9 e mezzo, perché ha fatto due competizioni europee, e anzi ti dico 8 e mezzo, due competizioni europee, però l'anno scorso la Roma non doveva fare Europa League ma doveva fare per me la Champions, però comunque sia 9, te dico 9, facciamo 9, una media, perché hai fatto due competizioni europee, una l'hai vinta, una rigore ti hanno rubata e l'hai persa, insomma comunque buonissimo. Coppa Italia ti dico 0, perché anzi ti dico 2, perché ci sta a perdere con l'Inter, per me non ci sta a perdere con sta Lazio in sto modo, e non ci sta quello 0 spaccato per De Cremonese. E in campionato te posso dire, io te do un bel 4 e mezzo, perché dovevi migliorare quello che ha fatto Fonseca, l'hai peggiorato. Per me 2 anni e mezzo di Mourinho, per i trofei arriva a 6, però in 6 meno, perché per il resto Mourinho per me non ha portato nulla a questa Roma. Nulla, quando aveva anche rose di alto livello. La rosa dell'anno scorso era Roma, anche con Matic, cioè, vogliamo negare che era ad alto livello? Sarebbe ingiusto, anche perché è una squadra che ha fatto la finale d'Europa League e l'aveva praticamente vinta se non fosse stata per un arbitro imbarazzante. Cioè, la Roma l'anno scorso, anche che fa la finale, è una rosa ad alto livello, secondo me. Non d'altissimo, ma insomma.
No, io.
Per me, ti dico 6 meno, soltanto perché ha vinto la Coppa e ha fatto la finale. Però, ripeto, togli anche una conference, togli l'Europa League, 4, però 6 meno per me.
Io,
questo percorso di Giuseppe.
No, io non la penso proprio così.
No, vabbè, ci sta.
Ma perché, secondo me, poi chiaramente è anche interessante, chiaramente persone che guardano le cose della Roma con un occhio esterno, anche perché probabilmente noi della Roma vediamo cose diverse, perché poi la realtà, ragazzi, è sempre soggettiva, secondo me. Ci sono anche cose oggettive, però il calcio, secondo me, a parte i risultati, poi è quasi del tutto soggettivo quello che si pensa.
Assolutamente.
È difficile trovare un oggettivo. Allora, io, a me non piace dare voti perché non stiamo a scuola, però ti dico,
poi dando una valutazione,
io credo che il cammino europeo della Roma, anzi no, il cammino in Italia della Roma è chiaramente stato, come dire, compromesso, forse non è il termine giusto, dal cammino che poi hai fatto in Europa. Cioè la Roma l'anno scorso, io non me lo dimentico, a 3-4 giornate dalla fine era comunque al quarto posto. Quel Roma-Milan, che era, mi sembra, la 35esima giornata, che al 93esimo
era 34esima,
ecco, 34esima, e la Roma vince la partita, per me arriva in Champions. Poi un secondo dopo segna De Cateler, segna non mi ricordo chi, Salemakers, però vabbè,
Salemakers,
chiaramente la Roma, secondo me Mourinho, dato che è stato l'allenatore della Roma, ha fatto, a un certo punto ha deciso di fare all-in sulle coppe europee, perché lui, e secondo me questo, no, il paradosso, il problema di fondo, Lui è stato preso per che cosa? Per vincere i trofei? Per far crescere la Roma a determinati calciatori? Cioè, io non lo so. Io penso che c'è stato un cortocircuito a un certo punto su quello che si pensava di Mourinho e che potesse dare. Lui, comunque, sarà. Andrà via dalla Roma. È andato via dalla Roma. Comunque, con un trofeo, vincevi da 14 anni. Hai fatto due finali. Poi, certo, campionato, le cose, lo dico, sono state negative, ma questo anche per quello che hai fatto in Europa, cioè è tutto connesso. Tu potevi pure a un certo punto, Francesco, scegliere e dire: concentriamoci sul campionato, lasciamo l'Europa League, però non è nel suo DNA. Cioè Mourinho, nel DNA di Mourinho c'è quello di provare a vincere se c'hai la competizione. Io sono convinto che se lui oggi fosse ancora l'allenatore della Roma, provava a vincere l'Europa League, ma il campionato, certo, la Roma la lasciava.
Sì, arrivava pure undicesima, io fregavo.
Quindi per me sono stati tre anni importanti, non tanto per... Cioè, secondo me l'importanza di Mourinho fino ad oggi, poi magari nelle ultime settimane si è rotto qualcosa, chiaramente, anche con i tifosi. L'importanza di Mourinho, secondo me, è stata la compattezza che si è creata, che non c'era prima. È inutile, diciamo, no, non era uguale. Negli ultimi due anni si è creata, secondo me, una compattezza che è stato veramente un grande merito.
Anche lo stadio, lo stadio
io me lo ricordo, ma poi questo adesso la gente non andrà più allo stadio e sarà un problema.
Sarà ingeneroso.
Sarà anche ingeneroso, perché siamo tifosi della Roma e non di Mourinho. Poi pure, guarda, io sono contento, è andato via pure per questa cosa che mi ha rotto proprio i coglioni. Sì, scusate, io non la sopportavo più. Mourignani, anti-Mourignani, ma ci meritiamo, ecco, quello, guarda, che siamo.
Io ricordo un tweet. Io ricordo un tweet che appunto, cavolo, sempre sta mio Giovanni mi condivise. De uno che disse: possiamo anche andare in Serie B, basta che sulla panchina ci siete. Cioè, questo va oltre qualsiasi cosa.
Ma
anche
come
perché
va oltre, al contrario?
Una cosa,
però, perché...
bisogna ricordarsi. Sì, sì. Cioè, però dai, una cosa va sempre ricordata, o perlomeno così lo penso io. Io sono della Juve, no? Io tifo la Juventus e non tifo Allegri e non tifo Sarri e non tifo Pirlo. Io tifo la Juventus dal momento che sulla mia panchina c'è Allegri. Io per Allegri faccio il tifo come lo faccio per la Juventus. Però non può diventare, secondo me, perché poi lì dipende anche, secondo me, fa anche capire che tipo di tifoso sei. Se tu sei più tifoso di un allenatore, quindi di un'idea, che della squadra. Se tu tifi la squadra, tu non puoi essere più allenatore di un allenatore. Però, più tifoso di un allenatore. Però queste sono idee mie. Ripeto, comunque secondo me alla fine Mourinho quello doveva fare, l'ha fatto, perché il trofeo l'ha vinto, la finale l'ha persa. Come dici del discorso della cosa della conseguenzialità, no? Punti alla Coppa, lotti di meno un campionato, ci può sta. Però tipo l'anno scorso, a 4 giorni alla fine, che sei quarto, non puoi arrivare a settimo. Non puoi proprio, secondo me. Però questo è stato.
No, io penso, poi concludiamo, perché oggi non mi va più di parlare di tutto questo, perché sono veramente affranto. Per
nervoso.
Tutto. No, perché io oggi sento, anche leggo su Twitter, la gente, è la liberazione finalmente, ma non c'è niente da festeggiare oggi. Esatto. È l'ennesimo anno della nostra storia in cui siamo arrivati al fallimento del progetto sportivo. Cosa c'è da essere contenti oggi? Io non lo so. Se qualcuno mi dice oggi perché siamo contenti, arriverà De Rossi, siamo contenti, ma arriveremo sesti, qui magari arriviamo, come io spero veramente arriva a quarti o De Rossi, ma oggi non c'è niente di cui essere felici. È l'ennesimo fallimento della nostra storia. Poi se siamo contenti va bene così. Io dico solo una cosa e poi concludo. Comunque sia, ringrazierò sempre Mourinho, perché abbiamo vinto una coppa nel primo anno e non vincevamo 14 anni. E le emozioni, a me, chi mi viene a di oggi, e se c'è qualche tifoso da Roma che lo fa, in mala fede, non è tifoso da Roma, forse è laziale, che è la Conference, adesso diventerà una coppetta. Le emozioni che ho vissuto alla Conference non me le taglierà nessuno. Il fatto che il giorno dopo siamo andati al Circo Massimo, la sera a Roma, questa è una cosa meravigliosa e nessuno ci toglierà mai, perché per i tifosi, non solo della Roma, ma di tutte le squadre, il sentimento è la cosa più importante. Se ci tolgono il sentimento,
è inutile pure guardare il calcio.
Non vale più la pena essere tifosi. Esatto. Stop, ho finito.
E con questo direi che chiudiamo la puntata. Ringraziamo come al solito Radio Oltrelago. Speriamo di avervi tenuto compagnia e avervi anche magari aperto a un dibattito anche tra voi e i vostri amici e i vostri conoscenti sulle tematiche trattate, soprattutto questa immediata proprio dell'esonero di Mourinho. Vi ringraziamo per averci ascoltato, ringraziamo la Radio Oltrelago, ci sentiamo settimana prossima alle 18, e allora direi che da Checco
e Leo
è tutto,
buon calcio
e buona serata. Mm-hmm.
We'll be right back.